State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. C'è vita su Marte? Questo è l'annoso quesito. Ebbene, questa è la volta buona che la NASA ha deciso di andare sul posto Marte a vedere se c'è o meno. E lo fa con la Mars 2020, cioè la missione verso Marte che include il rover Perseverance. Perseverance che è ammartato o atterrato, come volete, proprio pochi giorni fa, il 18 febbraio del 2021. Allora, a raccontarci i miracoli tecnologici e i contenuti di questa esplorazione abbiamo ospite con noi Luca Cortese, astronomo dell'International Center for Radio Astronomy Research dell'Università del Western Australia. Luca, mi hai ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
È vero, vanno per vedere se c'è vita su Marte. Per una volta quelle che erano vecchie barzellette sono realtà. Non naturalmente omini verdi, ma segni di condizioni abitabili e magari di sorprese nel passato remoto del pianeta rosso.
Esattamente, diciamo che il goal della missione non è trovare gli omini verdi o trovare la presenza di vita oggi su Marte, ma cercare segni di vita microbica presente nella vita passata del pianeta. È la prima volta che riusciamo ad andare nel letto morto di un fiume o dove pensiamo ci sia stata acqua in passato e dove quindi gli scienziati suppongono sia un po' più probabile trovare segni di vita passata sul pianeta.
Ecco, gli scienziati nel loro lavoro preparatorio sono ottimisti di trovare qualcosa o uno sparo nel buio?
No, guarda, ci sono un sacco di elementi nuovi in questa missione. Per la prima volta, grazie a progressi tecnologici abbastanza straordinari, sono riusciti a far atterrare il rover in una zona di Marte dove missioni precedenti hanno indicato la presenza di acqua e dove quindi è la probabilità di trovare qualcosa, se c'è qualcosa, è abbastanza alta. In più, negli ultimi 10 anni, da un punto di vista tecnologico, gli strumenti sono molto migliorati e quindi anche questo dovrebbe favorire la possibilità di trovare ogni segno di vita microbica in passato, se ce n'è.
A questo proposito, proprio dal punto di vista tecnologico, Perseverance, come possiamo descriverlo rispetto ai suoi antenati? Perché si tratta di 10 anni fa con i primi sbarchi dei rover su Marte, eppure è un'era geologica dal punto di vista della tecnologia.
Sì, il progresso tecnologico è realmente impressionante, ci sono così tanti fattori che hanno reso questa missione possibile che 10 anni fa non sarebbero stati possibili. Prima di entrare a descrivere il rover, suggerisco a tutti gli ascoltatori di andare sul sito della NASA e se non l'hanno fatto, e guardare il video dell'atterraggio del rover, perché questo descrive esattamente il progresso tecnologico, perché per la prima volta si è stati in grado di far atterrare un rover su una superficie di un pianeta con precisione incredibile, e questo ha permesso di farlo atterrare sul letto di un fiume in passato, cosa che era impossibile precedentemente.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, ricordiamo come funzionavano. Si tratta poi soltanto di pochi anni fa, praticamente il rover era costretto a rimbalzare come una palla nel cellophane per riuscire a non schiantarsi. Invece adesso, se si va a vederlo, sembra quasi un film da fantascienza come sono riusciti a farlo atterrare.
Esatto, perché in pratica è stato un atterraggio, si può definire intelligente, nel senso che durante la fase di atterraggio il lander è stato in grado di controllare la propria posizione e si vede che ogni tanto i razzi propulsori vengono riaccesi per cambiare posizione e decidere esattamente il posto migliore dove atterrare, e questo non è stato fatto dalla NASA, da Cape Canaveral mandando segnali, è stato fatto dall'intelligenza artificiale del lander, che ha deciso in tempo reale dove era una posizione migliore per l'atterraggio.
Quindi risparmiandosi i minuti di delay da un comando alla sua effettuazione, che
esatto,
non è poco.
e quel minuto di ritardo può dire che finisci su una montagna a schiantarti invece di atterrare in una maniera buona e mantenendo tutti i sistemi operativi.
Insomma, la NASA, che ha approfittato della finestra che si era aperta il 30 luglio del 2020 proprio per una questione di vicinanza tra la Terra e Marte per lanciare la sua missione, è atterrata esattamente dove voleva. Ecco, se andiamo nei dettagli, con che strumenti si ricercherà che cosa?
Il luogo di atterraggio è stato deciso in base ai risultati delle sonde precedenti. Il nome del posto è un cratere che è stato nominato G0, è un cratere di 45 km di diametro ed è appunto dove missioni precedenti suggeriscono che in passato si parla di circa 3-4 miliardi di anni fa, ci fosse un fiume d'acqua. Per cui questa è diciamo il goal principale, e il rover ha un discreto numero di strumenti per scandagliare la composizione del terreno, scavare nel terreno e esaminare se ci sono segni di vita microbica dentro le rocce.
Fa un lavoro di paleontologia praticamente.
Fa un lavoro di paleontologia, questo è diciamo il principale goal scientifico. Il secondo obiettivo è che questa in realtà è, se tutto va bene, il primo stadio di una missione più lunga che riporterà per la prima volta pezzi di Marte sulla Terra. L'idea è che il rover sia in grado di identificare, diciamo, rocce interessanti, estrarne dei pezzi, conservarli dentro il suo body, dentro camere isolate, dentro il rover, e se tutto va bene nel 2026 l'ESA e la NASA stanno pianificando una nuova missione che dovrebbe lanciare un piccolo lander, incontrare Perseverance, raccogliere i pezzi di roccia e riportarli sulla Terra per la prima volta.
Scusami, spiegami i dettagli, spiegami i dettagli, come faranno poi a ripartire da Marte? Perché fino adesso l'affare era semplice, si cercava di scagliare la sonda su Marte e poi moriva lì.
Esattamente, allora questo sembra realmente fantascienza, ma oggettivamente sia la NASA che l'ESA stanno investendo un sacco di risorse nel tentativo di farlo funzionare, e la data al momento in mente potrebbe essere già il 2026. L'idea è inviare un'altra sonda dove il rover e il lander siano significativamente più piccoli, per ovvi motivi, perché in questo modo puoi atterrare, ma poi puoi ripartire con un piccolo razzo che viene ripreso dal satellite in orbita di Marte, e poi la sonda ritorna da Marte sulla Terra. In pratica ci sono enormi fattori di rischio nell'essere in grado di trasportare i pezzi di roccia da Perseverance a questo rover, metterli su questo razzetto che va in orbita, viene preso dal satellite, il satellite torna sulla Terra senza contaminazioni. E poi c'è tutto il problema tecnologico, perché stiamo parlando di diversi elementi mai provati prima che debbano funzionare, però è uno degli elementi cruciali per la futura colonizzazione di Marte.
Noi siamo in collegamento con Luca Cortese, astronomo dell'International Center for Radio Astronomy Research dell'Università del Western Australia. Stiamo parlando di Marte e dei primi passi verso la sua conquista con il rover Perseverance, che è arrivato qualche giorno fa su Marte, esattamente dove la NASA voleva arrivasse, e come ci dicevi con in progettazione anche un'operazione di recupero. Allora Luca, in tutto questo non è l'unica missione, visto che la finestra per arrivare a Marte dello scorso luglio è stata utilizzata anche dagli Emirati Arabi Uniti con una missione Hope che è partita il 19 luglio, e dalla Cina con Tianwen 1 che è partita il 23 luglio. Ecco, queste missioni sono, diciamo, ingiustamente in secondo piano, o in effetti quella americana della NASA ha più valenza scientifica?
È una domanda interessante. Sono sicuramente dei risultati e dei successi importanti per la ricerca spaziale in generale, e mostrano come altri protagonisti, come la Cina, che ha iniziato anche ad arrivare sulla Luna in tempi moderni e sta cercando di spingere verso Marte, anche uno stato relativamente piccolo come gli Emirati Arabi sono interessati alla conquista spaziale e iniziano ad essere in grado di inviare sonde anche su pianeti a distanze più lontane dalla Luna. Da un punto di vista scientifico ovviamente tutti gli occhi sono verso Perseverance, perché si basa su decenni di missioni della NASA e dell'ESA, per cui scientificamente tutti gli occhi sono puntati su questo rover che potrebbe dare realmente un'indicazione se in passato ci fosse stata vita su Marte, ma scientificamente e tecnologicamente avere altre nazioni che siano in grado di costruire satelliti, di costruire strumenti diversi da quelli che la NASA e l'ESA stanno mandando su Marte è sicuramente positivo. Ovviamente i tempi sono quelli, perché mandare missioni su Marte tutti dobbiamo lanciare missioni più o meno allo stesso momento e ovviamente la NASA prende sempre priorità.
Senti, per la prima volta ci sarà un drone ad accompagnare il rover Perseverance, il che in effetti metterà realmente una certa mobilità sulle immagini che potranno arrivare sulla Terra.
Sì, questa è l'altra, è una delle altre parti tecnologiche di questa missione che fino a un paio di anni fa sarebbero state soltanto science fiction. Abbiamo Perseverance ha a bordo anche un piccolo elicottero chiamato Ingenuity, il cui obiettivo è realmente testare la possibilità di far volare droni su Marte. Va considerato che siccome l'atmosfera di Marte è molto molto più rarefatta di quella della Terra, non è del tutto banale riuscire ad avere un drone che sia in grado di muoversi autonomamente, anche perché abbiamo discusso in precedenza che c'è un ritardo tra il segnale mandato dalla Terra e quando questo segnale viene ricevuto su Marte, per cui il drone deve essere del tutto indipendente, non può, diciamo, basarsi su una persona, la NASA, con un radiocomando che decide dove andare in tempo reale, perché sennò il drone va a schiantarsi contro una montagna da qualche altra parte, per cui ci sono elementi che sono fondamentali per testare l'autonomia sia del rover sia dell'elicottero ancora in previsione di una futura colonizzazione del pianeta.
Allora, se tu dovessi fare la classifica, dovessi mettere le stelline, anzi i pianeti di Marte, per valutare il livello di eccitamento nella comunità scientifica per questa missione, quanti Marti metteresti su 10?
È difficile dal punto di vista personale, perché giusto per gli ascoltatori, il mio campo di ricerca non è astronomia planetaria, per cui è un po' difficile valutare quanto la comunità che lavora su questi dati scientifici sia eccitata. Secondo me, da un punto di vista in generale, siamo a livelli alti, siamo 8-9, anche perché c'è tutto il lato tecnologico. Ancora una volta io raccomando agli ascoltatori soltanto di andare sui siti della NASA e guardare le immagini, le prime immagini che sono arrivate, la qualità delle telecamere e delle macchine fotografiche su questo rover sono 100 volte meglio dei rover precedenti, per cui la qualità d'immagine è qualcosa che non si era mai vista prima e permetterà scoperte e analisi che fino a 10 anni fa erano soltanto fantascienza. Quindi c'è tutto l'aspetto tecnologico che personalmente è eccitante praticamente allo stesso livello dell'aspetto scientifico.
Luca Cortese, allora grazie per averci portato su Marte, perlomeno con il pensiero e con le immagini, e ci risentiamo una prossima occasione.
Grazie a te Carlo, arrivederci a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.